cercherò di riprendere l'orientamento, il tema di cui abbiamo discusso questa mattina, però cercando di collocarlo per questo pomeriggio più vicino a noi, quindi al nostro ordinamento penitenziario e in particolare alle nostre condizioni di detenzione. Anche perché penso che sarà di questo, insomma, che le nostre ospiti dopo di me appunto parleranno. Quindi veniamo, secondo l'indicazione che ci aveva dato prima Paolo Carlotto, al grado di civiltà in qualche modo del nostro paese, no? Se le condizioni di detenzione in qualche modo rispecchiano questo grado di civiltà, diciamo che la situazione è abbastanza deprimente, con tutti ovviamente i limiti, diciamo, rispetto a quello che ci diceva oggi Mauro Palma, che c'è sempre di peggio, questo è evidente. È una realtà che può essere solo vagamente rappresentata da alcuni numeri, perché come dicevamo appunto anche prima, i numeri parlano fino a un certo punto, e tra l'altro sono numeri che chi si occupa di carcere conosce già abbastanza bene, però giustamente anche per voi farò riferimento ad alcune evidenze che sono quelle principali appunto relative alle nostre condizioni di detenzione. Prima questione, sicuramente il sovraffollamento. Abbiamo un elevatissimo tasso di sovraffollamento, abbiamo oggi 68.000 detenuti nei nostri istituti di pena per poco più di 44.000 posti regolamentari. Seconda evidenza, un'incidenza esagerata di detenuti in attesa di giudizio, più del 40% del totale, penso che siamo oggi più o meno al 44%, con punte ancora più elevate fino al 50% per quello che riguarda gli stranieri, e si tratta di tutta una fascia della popolazione, anche dal punto di vista, diciamo, dei diritti, questo è rilevante, che è programmaticamente, evidentemente sottratta all'attivazione di qualsiasi sistema, di qualsiasi intervento di tipo veramente trattamentale, no? Con la conseguente impossibilità evidentemente di vedersi riconosciuto un diritto al lavoro, un diritto all'istruzione, un diritto alla formazione professionale e quant'altro. Terza evidenza, una forte incidenza della popolazione immigrata nei nostri istituti, progressivamente aumentata direi in modo esponenziale a partire dai primi anni 90 e che arriva oggi a sfiorare più o meno il 40%, siamo credo al 37%. Quarto aspetto, una decisa consistenza dei detenuti coinvolti a vario titolo nel fenomeno della tossicodipendenza, per cui noi abbiamo in carcere almeno un 30% di detenuti tossicodipendenti come consumatori, quindi trattenuti, e almeno altrettanti detenuti per reati comunque connessi alla droga. E infine, altro dato, anche questo credo ancora più importante forse per alcuni versi del sovraffollamento, un turnover altissimo, che vede oggi più del 30% dei detenuti ristretti nei nostri istituti rimanere in carcere per non più di 3 giorni. Tenete conto che si tratta di una media, perché al circondariale di Venezia, per esempio, la percentuale di detenuti che non rimane in carcere più di 3 giorni arriva addirittura al 75%. Potete immaginare che un turnover di questo tipo, in una situazione appunto incidente, in una situazione di continuo sovraffollamento, continuo ricambio, mette a dura prova la macchina penitenziaria sia dal punto di vista umano, anche dal punto di vista degli operatori, non solo dal punto di vista dei detenuti, che dal punto di vista evidentemente strutturale. Ora, questa situazione che vede l'Italia in qualche modo costituire fanalino di coda dell'Europa rispetto all'osservanza delle regole minime appunto per il trattamento all'interno degli istituti di pena, è ulteriormente aggravata da una drastica diminuzione dal 2005 in poi, sicuramente appunto dopo l'indulto che c'è stato nel 2006, della concessione delle misure alternative alla detenzione, dell'affidamento in prova e delle misure alternative, che prima dell'indulto si attestava sulle 50.000 concessioni e che oggi invece non supera i 10.000 casi. Questo perché sia a causa evidentemente della particolare composizione della popolazione penitenziaria, che non ha magari i requisiti per poter accedere appunto alle misure alternative, ma soprattutto a causa della legge che dal 2005, nota come ex Cirielli, nega la concessione delle misure alternative appunto ai recidivi. sia direi anche infine a testimonianza di un certo, diciamo, dell'affermarsi negli ultimi anni di orientamenti giurisprudenziali che tendono a negare appunto la concessione di queste misure e quindi a porsi come particolarmente restrittivi, ma soprattutto a rivelarsi, lo dico anche dal punto di vista di chi fa ricerca su questi temi, assolutamente ciechi e sordi rispetto a tutte quelle ricerche che dimostrano invece che le misure alternative veramente riescono ad abbattere la recidiva. Ora, un primo aspetto su cui forse oggi pomeriggio potremmo e credo dovremmo anche discutere è di quanto e di come questo carcere, questa composizione appunto del carcere, sia in qualche modo il precipitato di politiche penali che, se vogliamo essere buoni, possiamo definire miopi, ma che sono politiche penali che giuristi, esperti, sociologi, operatori del volontariato penitenziario, tutti coloro che si occupano di carcere non esitano a definire sia carcerogene, cioè direttamente produttrice appunto di carcere, e quindi con delle conseguenze dirette sul sovraffollamento dei nostri istituti, che criminogene, cioè produttrice appunto di recidiva, produttrice a tutti gli effetti di crimine, con particolare riferimento, come è noto, appunto alle normative sull'immigrazione, sulla tossicodipendenza e appunto la legge a cui facevo riferimento prima, del 2005 sulla recidiva. Dovremmo discutere di questo, dico, soprattutto perché, alla luce del fatto che questi dati che io vi ho appena riportato, questi pochi dati, risultano essere davvero l'espressione di un inasprimento di processi selettivi di criminalizzazione verso queste aree marginali della popolazione, perché non corrispondono, tutte le statistiche e i dati ce lo dicono, non sembrano corrispondere in alcun modo invece ad un aumento dei reati denunciati in questi stessi anni. Quindi noi abbiamo più carcere, ma non abbiamo in realtà più reati. Allora, tutto questo secondo me non si può tacere e anche se apparentemente ci porta un po' fuori dai discorsi che riguardano questo seminario, in realtà è molto importante perché questo ci dice qual è oggi la composizione della popolazione penitenziaria, no? Cioè ci dice che chi vede spesso i propri diritti calpestati all'interno del carcere spesso li ha già visti calpestati anche fuori dal carcere. Questo aspetto non è secondario. La composizione sociale del carcere, diceva, mi ricordo in quel seminario sull'ombudsman di cui si parlava prima, Corleone, facilita un silenzio assordante. Cosa vuol dire? Vuol dire che si tratta spesso dentro al carcere, chi ci va, insomma, lo sa, si trovano spesso soggetti deboli che non sono abituati a chiedere diritti, che chiedono aiuto più che diritti, chiedono assistenza più che dignità, chiedono, cioè, pregano più che rivendicare diritti, no? E soggetti che quindi per primi non sono abituati a pensare allo strumento giuridico come ad una risorsa, ma che pensano invece allo strumento giuridico come ad uno strumento invadente, oppressivo, malevolo mi viene da dire, insomma, che pensano allo strumento giuridico in modo negativo piuttosto che come strumento emancipante. E sono soggetti poi soprattutto abituati a muoversi nei labirinti e nei meandri delle concessioni, delle domandine che non arrivano mai a destinazione, dei silenzi che non hanno mai risposta e delle risposte negative quando arrivano che risultano spesso inappellabili, no? Per cui soggetti che sono abituati a muoversi nei labirinti delle concessioni della discrezionalità di cui l'istituzione penitenziaria è portatrice. E l'istituzione normalmente, chi si occupa anche appunto dello studio del funzionamento dell'istituzione penitenziaria lo sa, tende a concedere piuttosto che a garantire. Quindi tende in qualche modo a promuovere anche da parte dei suoi, tra virgolette, utenti questo tipo di atteggiamento. Ora, questo avviene nonostante appunto, come abbiamo visto questa mattina, il fatto che continuino a proliferare normative a livello sovranazionale sul trattamento dei detenuti e nonostante, questo possiamo sicuramente dirlo, noi abbiamo un regolamento di esecuzione, DPR 230 del 2000, dell'ordinamento penitenziario del 75, che è probabilmente dal punto di vista delle garanzie, delle tutele dei diritti, tra i più evoluti a livello europeo. E questo può, immagino, sembrare strano, no? Cioè, in un paradigma conflittuale, qual è quello della rivendicazione dei diritti, normalmente uno si aspetta che il problema sia quello del riconoscimento formale dei diritti. Mentre invece noi qui siamo di fronte ad una sorta di ad un'istituzione che in qualche modo continua a legiferare, tra virgolette, contro se stessa, no? Continua a prevedere delle normative e ad avallare delle normative che tutelano gli individui, no? Che la limitano nelle sue modalità di esecuzione. E lo fa scommettendo sempre, dal punto di vista perlomeno formale, sull'umanizzazione della pena, sulla valorizzazione della funzione rieducativa della pena e quant'altro. Ed è evidente che su questi aspetti continua anche a giocarsi la legittimazione del carcere di oggi, sulla sua capacità quindi di mostrarsi aperto alle sollecitazioni che provengono dalla Corte Europea, dagli organismi sovranazionali, come ha evidenziato per esempio la quasi paranoica preoccupazione relativa ai metri quadri che è venuta dopo la sentenza Sulejmanovic, appunto, sui 3 metri quadri come minimo da garantire per non doversi parlare, appunto, non potersi parlare di trattamenti inumani e degradanti. Però i diritti che rimangono sulla carta presentano un duplice ordine di problemi. E il primo probabilmente è quello che creano delle aspettative, no? E che creando delle aspettative e siccome queste aspettative poi rimangono inevase, rischiano di precipitare questi soggetti, che sono appunto già deboli, già vulnerabili, in uno stato di disperazione. Credo che i tassi su suicidi, che poi tra l'altro Ristretti Orizzonti raccoglie sistematicamente, sugli atti di autolesionismo, eccetera, testimoniano da una parte della vulnerabilità di questa popolazione, dall'altra della assoluta necessità di operare affinché questi diritti invece vengano presi sul serio. Tra l'altro, avevo qui qualche dato, appunto, un suicidio ogni 900 detenuti, un tasso 20 volte superiore a quello della realtà esterna, un tentato suicidio ogni 70 detenuti, un atto di autolesionismo ogni 10. E vale, tra l'altro, la pena ricordare anche che elevati tassi di suicidio riguardano anche la polizia penitenziaria, che soprattutto per quello che riguarda i più giovani afferma spesso di essere stata formata appunto in funzione rieducativa, in funzione risocializzante, eccetera, e poi, queste sono parole che mi sono state dette durante le visite appunto come osservatrice di Antigone, e poi essere gettata in questi istituti a fare, dicono loro, i guardiani dei cani, no? Per cui anche questo aspetto sicuramente va considerato. E dicevo, questo è il primo problema, che diritti che non vengono presi sul serio in qualche modo rischiano di precipitare soggetti già deboli, vulnerabili e frustrati per quello che riguarda invece il lavoro spesso della polizia penitenziaria in stati di disperazione. In secondo luogo, quel che è peggio, io dico, se i diritti noi li proclamiamo e poi non li prendiamo sul serio, mi domando come possiamo pretendere che poi chi è dentro al carcere li prenda sul serio una volta che, ricordiamocelo, dal carcere comunque dovrà uscire, sarà uscito. E la verità è che l'istituzione carceraria, anche comprensibilmente, perché se uno ha un po', fa un po' mente locale, un minimo di esperienza, capisce che questo è comprensibile, ma l'istituzione carceraria è governata da delle logiche sicuritarie che sono improntate prettamente alla gestione dei rischi. Rischi che il fatto di concentrare centinaia di individui all'interno di spazi ristretti e sottoposti a ogni tipo di privazione necessariamente noi ci troviamo di fronte, no? E proprio perché funziona in questo modo, attraverso queste logiche, l'istituzione carceraria, ma cioè, lo diceva, voglio dire, Foucault, non lo vengo a dire certo io, però tende a sottrarsi al diritto, no? L'istituzione penitenziaria tende a svincolarsi dal diritto, tende continuamente a subordinare i diritti alle esigenze dell'esecuzione della pena, esigenze di ordine, di disciplina, anche esigenze del trattamento, che in qualche modo viene imposto anche, piuttosto che costituire un diritto a tutti gli effetti. E i diritti rischiano così di vedersi riconosciuti solo e sempre in modo residuale, ovvero previa valutazione che quegli stessi diritti non si pongano in qualche modo in contrasto con quelle esigenze dell'esecuzione della pena. Così è nei fatti all'interno del carcere per il diritto alla salute, per il diritto al lavoro, per il diritto all'istruzione e quant'altro. E su questo io temo che abbia ragione con Massimo Pavarini quando dice che un diritto residuale non si sa bene se si possa definirlo un diritto. C'è un diritto che è rivendicabile solo previa valutazione discrezionale di un'autorità, eccetera, è un diritto fino a un certo punto, insomma, un diritto residuale, un diritto che può essere concesso discrezionalmente rischia di veder minacciato lo stesso status di diritto. La Corte Costituzionale, con sentenza appunto del 99, aveva decretato invece di voler prendere sul serio i diritti in ambito penitenziario. Interrogata su questo, aveva decretato che il nostro sistema di tutela dei diritti del detenuto è inefficiente. E si sperava in qualche modo che l'accoglimento di questa questione di incostituzionalità avrebbe costituito una occasione per ripensare completamente il sistema di tutela dei diritti dei detenuti, anche a livello appunto interno. In quest'ottica rientrava anche la proposta di istituzione di un difensore civico che, a livello nazionale, di un garante dei diritti dei detenuti, che era stata presentata alla Camera nel 2001 dall'onorevole Pisapia, che poi non ha più avuto esito, mi pare, e che continua a essere anche questa appunto una priorità. Però sappiamo che non si tratta di richiedere solo un intervento normativo, ma che si tratta di promuovere un intervento culturale, insomma, di promuovere una cultura, in qualche modo una coscienza dei diritti dei detenuti. Quindi su questi aspetti e su come fare per promuovere questa coscienza e questa cultura, così ci troviamo a discutere oggi pomeriggio.